Signore, ti ringrazio insieme ai cari fratelli, alle care sorelle, e ti prego in questo giorno di darci grazia di poter continuare questa meditazione sui torre di guardia, affinché ogni anima possa essere toccata dallo Spirito Santo, Signore, e guidato nella verità in Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen. Adesso continueremo con la nostra riunione, che per ora è dedicata al confronto dei testimoni di Geova, dei torre di guardia, con le sacre scritture. Come dico spesso, utilizzo il vostro testo, la traduzione del nuovo mondo delle sacre scritture, quindi potrete confrontare quello che vi viene detto. Oltre, potete scaricare gratuitamente dal sito quello che è il cartaceo di tutti gli ammaestramenti che abbiamo fatto, non solo in questo settore ma anche negli altri. E noi partiamo da dove ci siamo soffermati l'altra volta. Ossia, abbiamo parlato dei 144.000, vi ricordate? Abbiamo parlato di quella che è la grande folla, abbiamo spiegato. Ma ripartiamo proprio dal fatto che abbiamo detto che secondo i testimoni di Geova il Signore è ritornato nel 1914. Premetto che storicamente avete dato tante di quelle date che poi nel 1914 si è spuntato fuori con la cosiddetta parussia. Parussia che se n'è fatta una dottrina in vari movimenti religiosi, ma secondo quello che viene insegnato da voi, dal 1914 Cristo è sceso sulla terra ed in modo invisibile già si trova sulla terra. Io subito vi devo dire una cosa, che non ho nulla a che dire su Matteo capitolo 28 verso 20, che dice: insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino al termine del sistema di cose. Io non ho nulla in contrario sul fatto che Cristo è con noi e lo sarà fino alla fine dei tempi, ma voi sicuramente avrete letto prima Tessalonicesi capitolo 4 verso 17 e verso 18 che dice: in seguito noi viventi che sopravviveremo saremo rapiti insieme con loro nelle nubi per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Quindi continuate a confortarvi gli uni e gli altri con queste parole. C'è stato qualcuno che ha fatto questa esperienza? No. Quindi la venuta del Signore non è ancora avvenuta. Vi dirò ancora di più: quando Egli verrà e si presenterà, come avete detto, in modo che tutto il mondo lo avrà qui presente, Rivelazioni capitolo 1 verso 7 dice: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, e quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra si batteranno con dolore a causa di lui. Sì, amen. Ogni occhio lo vedrà. Quindi non c'è da confondere il fatto che Cristo sia con noi e in noi, secondo Atti degli Apostoli, nel battesimo dello Spirito Santo, ma non dobbiamo assolutamente confonderci col fatto che Lui sia già venuto. Anzi, se prendiamo Rivelazioni capitolo 19, vediamo che in Armageddon scenderà con la Chiesa, con i Santi, con gli Angeli, e verrà a prendere il Regno. Ancora il Regno non è stato preso. Quindi sia ben chiaro che questa dottrina, che molte volte è stata rinviata come data, non risulta conforme alle sacre scritture. Sempre su questo tema io voglio trattare un'altra parte che, secondo i torre di guardia, è negata l'onnipresenza di Dio. Beh, questa è grave, ed è una forma grave di bestemmia. I cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo. È scritto in Seconda Cronache capitolo 2 verso 6, in Seconda Cronache capitolo 6 verso 18, in Prima Re 8 27, nel Salmo 139 verso 11 e verso 12, in Atti degli Apostoli capitolo 17 verso 24 fino al 28, e in tanti altri versi. Ma io, per esempio, prendo Seconda Cronache capitolo 2 verso 6: sempre della traduzione del Nuovo Mondo, dice così: e chi potrebbe ritenere il potere di edificargli una casa, poiché i cieli e il cielo dei cieli non possono contenerlo? Se non può essere contenuto, lui è onnipresente, sia ben chiaro. Geremia capitolo 23, verso 23 fino al 24, precisa ancora di più questo e dice così: sono io un Dio da vicino, è l'espressione di Geova, e non un Dio da lontano? O può qualche uomo nascondersi in nascondigli e io stesso non vederlo? È l'espressione di Geova. Non riempio io stesso in effetti i cieli e la terra? È l'espressione di Geova. Quindi se riempie i cieli e la terra, dice, c'è qualcuno che si può nascondere da me? Io vi dico questo perché, sto prendendo i versi direttamente dalla traduzione del Nuovo Mondo, quello che viene insegnato dottrinalmente, ripeto, perspicacia dello studio delle scritture, volume 1, pagina 699, dice: un vero Dio non è onnipresente, infatti viene detto che non ha un luogo di dimora, il suo trono è nel cielo. Questo è sbagliato come è stato impostato, e assolutamente negare l'onnipresenza di Dio è contrario alle scritture, assolutamente. Ma poi c'è un altro concetto: Matteo capitolo 6, Luca capitolo 12 e Filippesi capitolo 4 parla delle sollecitudini e dice che il Signore si prende cura del pastro, si prende cura della natura. Come fa a prendersi cura se lui non è onnipresente? Sarebbe impossibile, ma proprio per il fatto che lui vede i bisogni di ciascuno di noi, significa che è onnipresente, compreso il fatto che è qui. È chiaro? La scrittura ad esempio ci dice in Matteo 28 verso 20: insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato, ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino al termine del sistema. Se lui è con tutti noi, significa che è onnipresente, perché come è con me è con te, è con il Giappone, è con l'America, capite? Dove ci sono credenti, infatti Matteo 18 20 dice: poiché dove due o tre persone sono radunate nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. Mentre io sono qui, sicuramente insieme a voi, siamo più di due o tre, in un altro posto saranno due o tre, ma pure due persone. Dio è lì presente, quindi questo dichiara ancora l'onnipresenza di Dio. L'altra teoria portata avanti, dottrina errata, è il fatto che i testimoni di Geova dichiarano che Gesù Cristo non è Dio. Dicono che un Dio, e guardate la cosa brutta, con la D minuscola. Questo è stato introdotto da pochi anni a venire qui, al che nella versione del 1967 ancora si trovava Dio scritto grande, ma nell'ultima versione troviamo questo di Giovanni, capitolo 1, verso 1, è scritto, secondo la traduzione del Nuovo Mondo: in principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era un Dio. Questa è una manipolazione evidente dei testi originali. Intanto non era un Dio, ma era Dio, ed è Dio. E non è Dio con la D minuscola, ma è Dio con la D maiuscola. Colossesi capitolo 1, dal verso 15 al verso 19, ci fa notare che egli è Dio, quale Logos, è Dio creatore. Infatti è scritto: egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di tutta la creazione, perché per mezzo di lui tutte le altre cose furono create nei cieli e sulla terra, le cose visibili e le cose invisibili, siano essi troni e signorie o governi o autorità. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e per lui, ed egli è prima di tutte le cose, e per mezzo di lui tutte le cose furono fatte esistere, ed egli è il capo del corpo, la congregazione, egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché diventa colui che è il primo in tutte le cose, poiché Dio ritenne bene di far dimorare in lui tutta la pienezza. E questo in Colossesi capitolo 1 verso 9: perché in lui dimora corporalmente tutta la pienezza della qualità divina. Il testo originale è della deità. Quindi sto cercando di dire che negare l'onnipresenza di Dio è grave. Negare che Gesù Cristo è Dio, non sto qui a discutere, Anzi, vi dico ancora di più, la scrittura in Atti 4 dice che non è stato dato un nome sotto al cielo per lo quale si ha la salvezza. Lui ha un nome così potente che genera in noi la salvezza. Perché? Lui ha tra l'altro il diritto di creazione, lui, attraverso di lui tutti siamo venuti alla creazione e attraverso di lui abbiamo ricevuto la redenzione, perché avevamo di bisogno del parente prossimo. Qui non basterebbe il tempo per esprimere ciò, andare a sminuire quella che è la divinità eccelsa scritturalmente significa bestemmiare contro Dio. Giovanni capitolo 5 verso 18 dice: per questo motivo in realtà i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato ma anche chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Gesù è stato anche condannato a morte perché lui si faceva uguale a Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre mio, vi ricordate? Perché? Perché Dio, quale spirito invisibile, i cieli dei cieli non possono contenere, e nessuno può vedere Dio nella sua massa di energia, chiamiamola così per utilizzare un termine base, di luce. Nessun uomo potrebbe rimanere in vita, ma in Gesù Cristo egli ha riversato la sua deità e noi possiamo contemplare l'invisibile Dio. Filippesi capitolo 2 verso 5 dice così: mantenete in voi questa attitudine mentale che fu anche in Cristo Gesù, il quale, benché esistesse nella forma di Dio, allora esisteva nella forma di Dio, non prese in considerazione una rapina, cioè che dovesse essere uguale a Dio. Io tra l'altro leggo dalla versione, perché se mi fermo su questi versi sono tutti manipolati, ma nel manipolarli addirittura chiunque legge la forma stessa italiana scorretta per com'è si capisce bene che Dio è onnipresente, i cieli dei cieli non possono contenerlo, che Gesù Cristo è Dio manifestato in carne come troviamo in Timoteo. E così dopo questo arriviamo in una parte sconvolgente, quella famosa della forza attiva. Dire che lo Spirito Santo è semplicemente una forza attiva è una gravissima bestemmia. Sappiamo che per secoli lo Spirito Santo, che è l'essenza di Dio, ha parlato, si è espresso, da lui è uscito fuori il Logos, cioè tutto ha avuto origine. Perché Gesù Cristo è il principio della creazione divina, ma nell'età che noi non possiamo neppure immaginare con la nostra mente, perché sappiamo che Dio non ha origine e neanche fine, Dio preesisteva in modo inconcepibile per noi quale Spirito Santo. E lui era preesistente. Io certe volte su questo ho dato in qualche seminario che voi vi ricordate. Ho detto che lui non aveva neanche la necessità di parlare, di esprimersi, perché lui è completo in se stesso. Il Logos nasce come una forma di espressione. Però vi porto un esempio: se questa massa eterna non parla, non comunica, lui è energia, per darvi l'idea, nel momento in cui dice sia la luce è partita una cronologia, ha preso atto un principio, tant'è vero che noi sappiamo che il principio della creazione di Dio è nel tabernacolo di Gesù Cristo e di conseguenza in tutto quello che è creazione. Ma Dio nella sua essenza, i cieli dei cieli non possono contenerlo, era già completo in se stesso nell'eternità. Ma andare a dire che era una semplice forza attiva, io non ho mai visto e mai vedrò il sole parlare o la luna parlare, capitemi quello che voglio dire, anche se Dio può comunicare. Perché Dio comunica sino con la natura, comprendetemi, stiamo parlando di Dio, io non posso parlare con un cane, ma Dio è in grado di parlare con un cane. E vi dico ancora di più, mi sto allargando nel soggetto, nel principio l'uomo nello stato originale comunicava con la natura. Non pensate che era lo stato di caduta in cui viviamo, lui aveva un contatto diretto. Vi ricordate chi mise il nome agli animali? Fu Adamo, è chiaro, e li mise secondo quello che era. Ora, quindi, in questo io voglio semplicemente citarvi Matteo capitolo 12 dal verso 31 al verso 32, che dice così, sempre dalla traduzione del Nuovo Mondo: per questo vi dico, ogni sorta di peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. Per esempio, a chiunque dica una parola contro il figliolo dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, non è in questo sistema di cose né in quello avvenire. Io voglio semplicemente dire, qualcuno mi potrà dire, sì fratello Piero, ma qua lui, Gesù, mise in risalto che le opere dello Spirito Santo venivano attribuite a Satana. Benissimo, sono pienamente d'accordo, conosco bene il soggetto, l'ho trattato tante volte, ma io voglio dirvi una cosa: se io offendo lo Spirito Santo, dice così, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo, se io dico che lo Spirito Santo è una forza attiva e quindi non ha un'azione di comunicare, di esprimere, di darci gli oracoli, è una bestemmia, è gravissimo, è molto grave. E allora io ti dico, distaccati da questo tipo di organizzazione che ti ha portato in modo inverosimile alla più grande bestemmia che l'uomo può fare, bestemmiare contro lo Spirito Santo. L'ultimo paragrafo che oggi voglio trattare, poi avremo un'altra riunione, credo una o due, e completeremo, è perché si chiamano torre di guardia. Torre di guardia perché lo troviamo in Genesi capitolo 31, verso 48 e verso 49, dove nella traduzione del Nuovo Mondo è scritto: e Labano diceva, questo mucchio è oggi un testimone fra me e te, perciò gli mise il nome Galet, e la torre di guardia, perché disse Geova, vigili fra me e te, quando non ci potremo vedere l'un l'altro. Intanto vi dico che questo testo, che poi dà un nome ad un'associazione, ad un'organizzazione, non ha senso. Cioè, tra un discorso tra Giacobbe e Labano, che era un idolatra, voi ne avete costruito i torre di guardia. Io onestamente non l'avrei fatto, a parte che noi abbiamo solo un nome, che dichiariamo che è il nome di Gesù Cristo, e non andiamo a porre altri nomi in nessuna riunione che facciamo, perché siamo il corpo di Cristo e ci basta avere il nome del Signore Gesù Cristo invocato su di noi. Ma al di là di tutto quello che sto cercando di far comprendere, vogliamo andare a prendere il testo originale. Dice così, Genesi capitolo 31 verso 48 e verso 49: e Labano disse, questo mucchio è oggi testimonio fra me e te, perciò fu nominato Galet, e anche Mispa, perciò che Labano disse, il Signore riguardi fra te e me, quando non ci potremo vedere l'un l'altro. Quindi è Galet e Mispa. Sapete cosa significa Galet e Mispa? Galet significa mucchio della testimonianza e Mispa significa torre di vendetta. Non ha niente a che vedere con torre di guardia. Sto cercando di dire che anche il nome della stessa associazione che è stato posto per la famosa rivista Torre di Guardia, per fare una sorta di pubblicità, è contrario ai veri significati biblici. Tanto male che si sarebbe detto, ci chiameremo torre di guardia, ma è inutile andarla a mettere e aggiungere. Abbiamo già detto questo, che non si aggiunge, non si toglie niente, libro dell'Apocalisse, vi ricordate, alle sacre scritture, andare ad aggiungere una parola che non c'è completamente, perché la parola Galet e la parola Mispa, ripeto, Galet significa mucchio della testimonianza, Mispa significa torre di vendetta, e non ha niente a che fare con torre di guardia. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Vi ripeto, non pensate che nel mio fare possa essere aggressivo, sto cercando semplicemente di trasmettervi con amore e con insistenza la parola del Signore, e vi invito a prendere il vostro testo, a riascoltare questo nastro e vedere se i versi che vi ho letto corrispondono. Conoscerete la verità, lo ha detto prima a noi, poi a voi, e la verità vi renderà liberi. Anche noi eravamo ingannati dalle religioni e non vogliamo essere più ingannati. Per noi la parola è vita, e tutto ciò che va oltre la parola di Dio ci allontana dal Signore. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Alla prossima riunione vogliamo fare un applauso al Signore. Dio vi benedica. Amen.